Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questa nuova e attesissima puntata della rubrica La Sposa, ideata e condotta da Alessandro Beltrami, che salutiamo. Alessandro, ben trovato.
Grazie Federico, ben trovato a tutti.
Abbiamo con noi un ospite di eccezione che è stato con noi anche altre volte, non in persona, ma grazie a quello che è un suo intervento a proposito di arte, fede, spiritualità e dialogo, del quale poi Alessandro ci illustrerà in maniera più dettagliata, a cui diamo il benvenuto ed è Don Giuliano Zanchi.
Grazie, grazie e buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, abbiamo fatto questo riferimento alle puntate passate. Diciamo che questa rubrica La Sposa è nata intorno a questo dibattito, se così vogliamo metterlo, questo dialogo, va bene, a più voci, a distanza. Ed è arrivato fino alla puntata della scorsa volta in cui abbiamo parlato di spazi di preghiera, spazi liturgici e abbiamo fatto proprio un percorso dal quale, secondo quella che è un po' la dinamica di questa trasmissione, possiamo partire. Ci eravamo lasciati con Matteo 6,5. Possiamo riprendere da lì. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Questo è il Messia Yeshua che parla direttamente e su queste parole io direi di incamminarci verso la puntata di quest'oggi. Alessandro.
Grazie Federico. Noi oggi passiamo in certo senso da luoghi che sono riconosciuti storicamente, anche nelle attualità, come luoghi di culto, a luoghi che sono diventati in certo senso luoghi di un culto particolare, che hanno acquisito una dimensione spirituale al di là forse delle loro stesse intenzioni, e sono i musei, sono gli spazi dell'arte. Lo facciamo con Don Giuliano Zanchi, perché Don Giuliano ha da poco pubblicato per editrice bibliografica un volume molto interessante, si intitola Lo spirituale dell'arte, estetica e società nell'epoca post-secolare. Don Giuliano è un sacerdote della diocesi di Bergamo, è un teologo, insegna teologia all'Università Cattolica di Milano ed è direttore della rivista del clero italiano, che è una rivista molto interessante, che si occupa, è destinata ovviamente ai sacerdoti, ma sviluppa in maniera molto interessante, molto approfondita, temi dell'attualità e spesso anche temi legati alle arti contemporanee. Giuliano è a mio avviso, una delle intelligenze più interessanti in questo momento in Italia per quanto riguarda il rapporto tra arte e questioni spirituali, ma non soltanto. In realtà, secondo me, Giuliano è entrato in maniera molto molto profonda in dinamiche che investono chiunque abbia a che fare con l'arte, al di là del fatto che sia credente o meno, che sia cristiano o di altre confessioni, di altre religioni. E questo libro, quale cosa fa? Osserva come i musei siano diventati i luoghi di riferimento dove trova spazio, dove proposta, dove trova espressione, qualcosa che la secolarizzazione sembrava aver cancellato, cioè il sacro, il religioso. Questo religioso, questo sacro che è ritornato in maniera prepotente e forse anche in maniera sorprendente dopo la secolarizzazione, quella che Don Giuliano e anche altri, Don Giuliano Zanchi, altri chiamano la società dell'epoca post-secolare, in maniera sorprendente perché sembrava essere stato definitivamente archiviato, ma è tornato in forme diverse rispetto a quelle che eravamo abituati a conoscere. Ora io vorrei chiedere a Don Zanchi in qualche modo quali sono gli spunti da cui muove questa intuizione. E perché, anche si può anche tratteggiare, perché il museo è diventato il luogo di un luogo dove ha trovato rifugio questo desiderio del sacro.
Ma lo spunto in realtà è avvenuto a partire dalla pratica. Io sono anche stato per 10 anni direttore del Museo Diocesano di Bergamo, quindi con rapporti con i musei della città ho E in ogni caso, come molti, credo, degli ascoltatori, frequentatore, appassionato della cultura artistica, frequentatore dei musei. E quindi lo spunto è anzitutto per avere in qualche modo intuito nella pratica che c'era qualche cosa nella cultura artistica che andava al di là, come dire, della semplice conoscenza scientifica legata alla storia dell'arte o anche semplicemente al piacere estetico. E quindi è un'intuizione, diciamo, nata sul campo, per esperienza, legata un po' anche evidentemente allo sfondo dei miei studi che sono teologici, ma e quindi è nata questa idea di circostanziare l'intuizione, quindi di farla diventare anche un po' un pensiero e di meditare questa ipotesi, cioè che la cultura artistica sia oggi lo spazio nel quale poter vivere esperienze e usare parole che per molti motivi nella nostra attuale civiltà occidentale non sono più la matrice appunto del nostro senso comune. E tuttavia sono in ogni caso benzina della nostra emotività. E allora questo libro per sé aveva altri titoli candidati ad essere un buon viatico per il libro. Avrei voluto intitolarlo Il rifugio degli dèi oppure Devozio postmoderna, e poi alla fine abbiamo deciso per questo lo spirituale nell'arte perché è più immediato, ma l'idea era proprio questa di intuire, di argomentare, motivare il fatto che la cultura artistica nelle sue prassi e nelle sue retoriche rivestisse nel contesto contemporaneo un ruolo molto più ampio, molto più profondo, molto più denso di quanto non si potesse credere. E ho intanto, così per aprire un po' lo spazio della riflessione, il libro ovviamente crea anzitutto una cornice, uno sfondo e dice quali sono le situazioni generali in cui si colloca questa sorta di supplenza spirituale che l'arte sta svolgendo. E il libro appunto comincia con due grandi capitoli in cui io cerco di spiegare due fenomeni che caratterizzano la nostra civiltà, che sembrano antitetici, ma che in realtà si saldano uno nell'altro. Il primo è il disincantamento del mondo, ed è quello che dicevi tu, la secolarizzazione, la secolarità, questa, insomma, rinuncia, dei saperi forti della nostra civiltà a un pensiero della trascendenza, che è diventato anche alfabeto comune del cittadino ordinario. E dall'altra parte, però, assistiamo anche a un altro fenomeno, cioè l'estetizzazione della realtà. Noi viviamo nella civiltà che attribuisce alla cura della forma di qualsiasi cosa un'importanza estrema, cioè oggi tutto è bello. E allora sono partito da questi due elementi, chiedendomi come mai convivono, perché si danno nello stesso tempo la disincantamento del mondo e l'estetizzazione della realtà. E ovviamente argomento il fatto che questa convivenza è motivata dalla complementarietà di questi due momenti, nei quali appunto poi la cultura artistica assume quella valenza che poi spiego nel libro, e cioè di essere in qualche modo il luogo dove oggi è possibile dare forma a quella esperienza che abbiamo sempre chiamato spirituale.
Il volume c'è un passaggio molto interessante in cui analizzi, Giuliano, il fenomeno dell'esposizione dell'opera d'arte, della sua ostensione in un certo senso, attraverso i criteri, la categoria del sacramento, affrontando sia il tema storico dell'icona che nella tradizione, nella teologia antica e tuttora anche ortodossa, ha una dimensione sacramentale, e poi ovviamente attraverso quello che nel mondo cattolico è molto più noto, cioè il sacramento eucaristico. Ci vuoi un passaggio, secondo me, molto interessante e che forse magari può essere magari complicato magari per chi non è abituato a questa terminologia, perché purtroppo la cultura teologica non è molto condivisa in Italia. Se vuoi entrare in questo dettaglio, secondo me è molto interessante all'interno del volume.
No, certo, ma è anche comprensibile, diciamo, che certe esperienze e certi termini non siano particolarmente diffusi e conosciuti, però questo è un po' l'intrigo anche della tematica e anche del libro, il quale si introduce peraltro dalla suggestione di un'immagine che io avevo visto tanto tempo fa sulle pagine del Corriere, ed era un'immagine di allestimento per una delle iniziative di Palazzo Marino, dove si espongono appunto dei grandi capolavori della nostra arte italiana e che attirano sempre delle grandi folle di visitatori. E inizio il libro dicendo che quando ho visto questa immagine, che è un'immagine dove ci sono gli operai con la scala che appunto montano un dipinto molto famoso di Piero della Francesca, che è la Madonna della Misericordia, e subito questa immagine mi ha fatto pensare intanto a una specie di deposizione, cioè come un corpo santo che viene deposto da questi operai con la scala. C'è anche uno degli operai che guardano direttamente in camera e quindi guarda direttamente l'osservatore, come avviene spesso in molte delle deposizioni della nostra storia dell'arte, e lì appunto è un po' l'innesco del filo conduttore del ragionamento, e cioè la constatazione che i grandi eventi espositivi a cui ci siamo abituati da 20-30 anni a questa parte, che attirano anche una grande folla di ammiratori, sembra avere un po' questa caratteristica appunto proprio di ostensione. Del resto, questo termine esposizione, che noi usiamo anche per le mostre d'arte, un'opera in esposizione, è per sé, anche se c'è qualche, per caso, qualche cattolico praticante, frequentante in ascolto, questo lo sa di sicuro, che esposizione è anche il termine tecnico che si dice per quel momento in cui l'Eucaristia viene offerta alla visione del fedele, appunto per la preghiera. E c'è questa convergenza terminologica, che è qualcosa di più di una coincidenza. Io lo sviluppo appunto in questo senso qui: l'esposizione dell'arte, delle opere d'arte nella nostra cultura, ha acquisito una valenza che è qualcosa di più che semplicemente l'ammirazione di capolavori tecnici dell'arte del passato, e fanno diventare anche le opere d'arte, specialmente quelle, come dire, della nostra storia dell'arte glorificata dalla sua tradizione. Quindi il grande capolavoro dell'arte riassume, cioè assume nuovamente, porta di nuovo con sé i tratti di quello che l'immagine è stata per molti secoli nella storia cristiana, cioè un'immagine che non ha come funzione semplicemente quella di essere rappresentazione veridica di qualche aspetto della realtà. Non è semplicemente un ritratto, non si limita a rappresentare qualche cosa, ma è veicolo, come dire, di una sorta di trascendenza, e quindi attrattiva anche di un tipo di osservazione che non è semplicemente quella analitica di chi ammira gli elementi tecnici, ma è proprio, come dire, la fusione dell'osservatore con un'emanazione che viene dall'opera d'arte e che potremmo appunto definire in termini molto generali un'esperienza spirituale. Andare a visitare le grandi opere d'arte nei grandi musei, sia nelle grandi mostre espositive temporanee, sia anche oramai nell'ordinarietà degli allestimenti dei grandi musei, ha un po' questa valenza. Se uno va appunto in un grande museo e va a vedere come anche questi grandi capolavori del passato vengono esposti, si capisce, come dire, che c'è qualcosa di luminoso che viene fatto agire attorno a questa immagine, dall'illuminazione alla posizione, al modo con cui lo sguardo viene orientato. Insomma, mi sembrava che fosse un po' così, che tutto quello che è stato per noi devozione, venerazione, adorazione, che in passato aveva dei referenti esplicitamente religiosi, il cittadino secolare della civiltà occidentale lo riferisce per esempio, anche a questi oggetti che sono le grandi opere d'arte che appunto vengono osservate su questo sfondo e appunto con questi sentimenti. Addirittura faccio anche Nel libro faccio una specie di fenomenologia molto precisa, no, di questi agganci, di questi riferimenti, di queste connessioni. E per esempio suggerisco anche l'idea che l'immagine antica era un'immagine che non era fatta semplicemente per essere guardata, ma anche per essere oggetto di venerazione, quindi per essere toccata, per essere circondata da gesti anche di ammirazione. Noi certo non possiamo toccare le opere d'arte in un museo, non puoi allungare la mano però appunto la tecnologia forse ci ha conferito un mezzo appunto per rapportarci con la grande opera d'arte anche qui con una specie di tocco che per noi è digitale, cioè la fotografia col telefonino, no? Il selfie col telefonino che è un po' come dire far rinascere l'idea che dall'immagine si porta via anche un tocco e che l'immagine in qualche modo è sempre anche una reliquia di cui bisogna certificare anche il contatto. Ecco, c'è tutta una parte del libro che insiste un po', su questi paralleli e su una specie di fenomenologia nella quale io cerco di, almeno se vedo bene, di argomentare l'idea che appunto i grandi capolavori, dell'arte tradizionale svolgono questo ruolo proprio iconico nel senso antico del termine.
Parlavi poco fa anche della reliquia. Trovo interessante come la reliquia, che sembra essere qualcosa relegata a un passato superato, insomma, anche, sono viste anche con un certo sospetto o ironia anche tante reliquie che sono conservate nelle chiese o nei musei. Però il dispositivo in sé della reliquia, devo dire che lo trovo molto diffuso nella cultura, in particolare nella cultura popolare, nella cultura pop, forse meglio ancora. Penso ad esempio, qualche anno fa avevo visitato al Victoria and Albert Museum di Londra una mostra su musica e politica negli anni 60, era attorno in qualche modo alla rivoluzione del 68, e nella parte finale gli oggetti che funzionavano come reliquie erano molti, si andava dalla chitarra di Jimi Hendrix. O forse l'esempio più eclatante era il punto finale della mostra, in cui c'era il foglietto su cui John Lennon aveva appuntato il testo di Imagine, e questo era inserito in una teca di vetro, e devo dire ricordava moltissimo il meccanismo della reliquia. In questo senso mi rilascio anche al discorso che ho fatto prima sul tema dell'estetizzazione del mondo, del reale. Questo grande ritorno del tema della bellezza, si entra nei musei per ammirare, per rivolgere una devozione nei confronti dell'opera, dal quale ci aspettiamo un intervento salvifico, in un certo senso, perché questa dimensione salvifica della bellezza che ritorna, che grande refrain abusatissimo della bellezza salverà il mondo, una citazione di Dostoevsky. Ora, non c'è il rischio di una riduzione della bellezza o anche di quello a feticcio, e anche questo ritorno delle reliquie sotto altre forme ricorda un po' una sorta di feticizzazione di ciò a cui noi ci rivolgiamo come culto, in un certo senso.
Sì, grazie di questa domanda perché mi permette di sottolineare che il libro si muove sempre nello spazio che si apre dentro questi fenomeni che significano anche un'ambivalenza, se non un'ambiguità, perlomeno un'ambivalenza. I nostri fenomeni sociali fanno riemergere esperienze, essendo in qualche modo censurate e rimosse, diciamo così, no, dalla lingua ufficiale, dai saperi forti che gestiscono la nostra vita sociale, riemergono nella loro caratteristica anche più selvaggia, come stavi sottolineando tu, un feticismo oppure appunto una estetizzazione cosmetica della bellezza. È vero che l'esperienza della reliquia non è per niente una cosa del passato, ma è un costume totalmente presente. Gli amanti del calcio come me lo sanno perfettamente, no? Che quando chiedono la maglia del calciatore, c'è tutto un mercato delle maglie usate dai calciatori e anche degli autografi, delle immagini dei calciatori e anche questa cosa dell'autografo sulla fotografia del calciatore è interessante perché è come se si replicasse in una forma popolare, moderna e in un altro ambito ciò che è sempre stata una caratteristica dell'icona che per incantarsi, cioè per essere effettivamente referente di Maria, di Gesù, dei santi, l'icona ha bisogno del nome scritto, tracciato. No, sull'immagine, il nome di Cristo e il nome di Maria, allora l'immagine è realmente referente della figura che è rappresentata e trovo che ci sia un parallelo appunto in questa idea dell'immagine che viene autografata da colui che nella foto viene rappresentata. Questa ambivalenza che tu dici la si vede appunto anche nell'esperienza Così in questa esperienza della bellezza che sembra essere l'esperienza più ricercata della nostra epoca, con tutta la retorica che appunto ci sta intorno, no? La bellezza che salva, quando basterebbero poche esperienze di confronto con la realtà per capire che non è proprio così, cioè allora il nostro mondo dovrebbe essere veramente il migliore dei mondi possibili. In realtà spesso la bellezza che domina nella nostra cultura è anche contigua al privilegio economico, alla sperequazione appunto economica che divide le persone in ricchi e poveri, e di solito i ricchi sono quelli che frequentano di più la bellezza, i poveri no. Quindi non è detto che la bellezza sia la traccia di una salvezza, dipende, no? Quindi c'è anche un consumo, diciamo, un consumo feticistico della bellezza, un consumo consumistico della bellezza, come dico. E quindi nel libro questa cosa c'è, questa idea, come dire, di essere sempre anche coscienti che in queste esperienze il rimosso, quando torna, torna sempre anche con delle opacità e torna sempre anche con le sue ambivalenze. Nello stesso tempo sarebbe un errore come dire, identificare questo ritorno di un rimosso sotto il profilo estetico semplicemente con le sue ambiguità e ritenerlo semplicemente o un feticismo o appunto una cosmetica sostitutiva che non ha nessun fondamento. Quello che cerco, che è il secondo livello del libro, e credo che stia soprattutto nell'ultimo capitolo, dove cerco di tirare le somme anche un po' teoriche, filosofiche della riflessione, dove dico tutto questo ci fa pensare, ci fa capire che in questo rapporto nuovamente incantato con il capolavoro dell'arte e in questa ricerca della bellezza, l'essere umano di oggi è in cerca di un'esperienza che sia realmente umanizzante e non meramente utilitaristica, cioè è in cerca di qualche cosa di vero, cioè di un bisogno che è reale, che non è semplicemente appunto una sublimazione, ma è la dimensione estetica. Oggi è così che dico nell'ultimo capitolo, secondo me la dimensione estetica con le sue pratiche, i suoi linguaggi, le sue dimensioni, è quello spazio che una volta era, per usare una parola difficile, l'ontologia, cioè quella riflessione che si chiedeva quali sono le cose della nostra esistenza che hanno sostanza, che hanno peso, che hanno realtà, danno consistenza alla nostra esistenza e che si sottraggono, diciamo, alla volubilità delle cose che passano e anche al cinismo dell'utilitarismo con cui noi viviamo. L'estetica oggi è lo spazio dove torniamo alla ricerca di queste cose, cioè di esperienze appunto non meramente utilitaristiche, ma dove noi incontriamo qualche cosa che ci umanizza e dove sentiamo restituire un po' di sostanza a una parola quasi impronunciabile oggi, se non in termini così vaghi da essere alla fine inconsistente, che è spirito. C'è qualche cosa che ci può umanizzare nei termini di una spiritualità, cioè del nostro non essere semplicemente biologia e del nostro essere invece appunto animali spirituali. Ecco, io credo che la cultura artistica oggi sia quello spazio dove poter trovare risposte anche a questa domanda che, come dici tu, poi può anche portare con sé delle ambivalenze, delle ambiguità, dei feticismi, dei cosmetismi. Però, appunto, proprio per questo è da capire e da distinguere.
Mentre Don Giuliano parlava, praticamente vedevo alcune cose che si chiarivano. Questo discorso dell'icona apre un parallelismo con quello che in termini contemporanei potremmo definire il brand, per utilizzare un termine anglofono. E quindi questa brandizzazione estrema che c'è e che comprende anche non solo la fruizione, ma anche la pratica di certa arte contemporanea, è fortemente sviluppata più che in Occidente. Nella culture orientali, a partire anche dal cristianesimo orientale, andando poi verso Oriente. E quindi mi colpiva molto questo aspetto perché a me mi ha chiarito il perché di questa eccessiva brandizzazione. Cioè, se noi vediamo allo sviluppo che hanno i grandi brand di moda, per esempio, sportivi, o anche dei brand artistici, in Asia e in Estremo Oriente, si può creare un parallelismo con quella che è la loro tradizione anche spirituale, in cui il brand, l'icona, è molto presente, anche se spesso viene, diciamo così, fatto passare dal punto di vista culturale questo aspetto del vuoto, l'aspetto dello spazio che poi noi interpretiamo secondo la nostra visione come spazio pneumatico, ma che non necessariamente è, e per cui, diciamo, rafforza un po' questo aspetto di bellezza legato alla ricchezza che Don Giuliano metteva in evidenza. E la domanda che io mi faccio è questa qui, all'interno di queste, diciamo così, contraddizioni che comunque sia emergono, ma sembrerebbe quasi che ci fosse una nuova religione e che questa religione fosse quella dell'arte o quella della bellezza o dell'estetica.
Sì, questo sarebbe il tema di un altro libro che ho scritto e che ha. Sì, diciamo così che l'apparente scomparsa del senso religioso, che appunto significa il disincantamento del mondo, la secolarizzazione, anziché far sparire la religione come si pensava, ha fatto in modo che la religione occupasse tutti gli spazi sociali. In realtà, di nuove religioni ce ne sono molte. La cultura artistica in qualche modo ha qualche cosa di una nuova religione, di una nuova religiosità, di una nuova spiritualità, come del resto si può considerare una nuova religione anche tutta la cultura dei consumi a cui lei faceva opportunamente riferimento prima, cultura dei costumi, dei consumi. Basta entrare in un grande centro commerciale e si possono fare riflessioni molto interessanti, cioè dove appunto la cultura dei consumi appunto funziona, come lei diceva, attraverso dei brand barra icona, che sono il perfetto veicolo di un politeismo dei consumi. Tu entri in un grande centro commerciale e ti trovi tutte le boutique, i negozi, le vetrine con le insegne dei grandi brand, appunto, no? Dei grandi marchi, e ti sembra di attraversare le grandi vie sacre dell'antichità con tutti i templi, ognuno dei quali aveva il suo dio, no? E anche lì sono forme che ritornano, forme riciclate. Del resto, appunto, questa nuova religione dei consumi che ha questi suoi brand, appunto, molto, molto ben focalizzati, si esprime per esempio con un immaginario molto simile a quello delle antiche icone, no? I ritratti dei modelli e delle modelle, con questo sguardo fisso verso l'osservatore, che promuovono profumi, abiti o accessori vari, ricalcano perfettamente appunto il format dell'antica icona, dove Maria e Gesù guardavano frontalmente il loro osservatore. Cioè c'è una continuità di forme, per dare ragione ad Abi Warburg, c'è una continuità di forme che passa dal cristianesimo antico al politeismo del consumo contemporaneo, e quindi anche a questa valenza religiosa che l'arte ha insomma acquisito. E si tratta sempre, in ogni caso, di istituire delle mediazioni. Questo è, secondo me, il concetto che spiega molte cose. L'essere umano ha sempre bisogno di quelle mediazioni sensibili attraverso le quali istituire dei processi di identificazione. Può essere più o meno esplicitamente religiosa, più o meno esplicitamente spirituale, ma è sempre quella cosa lì. Ho bisogno di qualcosa che non sia semplicemente saturazione di un mio bisogno concreto, ma che sia anche riferimento del mio bisogno simbolico più complessivo, per sapere chi sono, per sapere di avere intorno a me un mondo che abbia un significato. E così oggi è l'oggetto del consumo. L'oggetto del consumo oggi ha, grazie alla pubblicità, grazie ai brand, grazie a questa costruzione simbolica molto forte che il mercato costruisce, l'oggetto del consumo non è semplicemente quell'oggetto che viene incontro a un mio bisogno concreto e funzionale. È sempre simbolico di altro. Cioè, io ti vendo la macchina, ma non ti vendo semplicemente un mezzo di trasporto, ti sto vendendo la felicità, ricordatelo. Ti sto vendendo un simbolo, ti sto vendendo appunto un'aura. Ecco, questo vale per il consumo, questo vale anche per l'arte. Vieni a vedere questa mostra e questo capolavoro, ma ricordati che non ti voglio soltanto far vedere uno splendido esempio di illusionismo ottico. Ti faccio vedere un capolavoro dello spirito, ti rimando al mondo del suo autore, che viene evocato peraltro appunto come una specie di ripresentazione trascendente di una figura mitologizzata. Ecco, penso questo, non so se ho risposto alla domanda, ma penso che lei abbia ragione e io la colloco dentro, insomma, questo contesto ampio.
Grazie, direi che la domanda ha aperto, diciamo, qui andiamo verso Oriente, per cui possiamo usare come paragone le scatole cinesi, ha aperto come se fossero tante scatole cinesi,
Sì.
in questo senso, soprattutto anche il rapporto con la contemporaneità, in cui la contemporaneità, quindi contemporaneità, grandi musei, che spesso sono gestiti, se non addirittura promossi da grandi firme, appunto da grandi brand. E quindi, diciamo, queste parole di descrizione si capisce proprio anche una sorta di cortocircuito che c'è fra il brand, l'iconizzazione, il mondo dell'autore anche contemporaneo, che spesso è molto difficile da iconizzare, soprattutto per quanto riguarda tutta la sezione linguistica aniconica, ma che invece viene proprio assunto come un'icona essa stessa, anche questo mondo dell'autore. E dall'altro il discorso, appunto, che prima facevamo riferimento ai poveri, come magari quelli che non frequentano la bellezza, i poveri, che appunto il termine biblico, una delle traduzioni è improduttivi, cioè coloro che non producono praticamente, e loro spesso sono i maggiori frequentatori dei brand. Cioè sono quelli che cercano l'avallo attraverso proprio il brand, attraverso l'icona. E questo qui, ecco, era una delle riflessioni che mi venivano in seguito a queste parole. Bene.
Sì, sicuramente sì, c'è un livello per il quale la bellezza c'è una forma di bellezza che è oppio dei popoli, nel senso appunto che diceva lei, cioè è puro incantamento, è pura seduzione, è puro narcotico. In questo senso, appunto, torniamo all'ambivalenza di cui parlava Alessandro prima, cioè, e in questo. Per esempio, io nel libro sostengo che, per esempio, in questo si spiega molto delle strade che l'arte contemporanea o molta arte contemporanea ha scelto di inoltrarsi. Cioè, l'arte contemporanea è quasi connaturalmente, diciamo, distaccata dall'esperienza della bellezza, perché appunto percepisce questo lato incantatorio che la bellezza ha assunto dentro la nostra vita sociale, di essere appunto questo incanto così consumistico dove la bellezza diventa oppio dei popoli. Allora l'artista contemporanea di solito quando percepisce di essere diventato minimamente piacevole e di essersi un po' concesso a qualche cosa che assomiglia alla bellezza, si tira un po' indietro. L'arte contemporanea preferisce far pensare, cioè preferisce tenere la coscienza vigile e per distrarti appunto da questo potere incantatorio di una bellezza concepita in questi termini qua. E allora l'arte contemporanea dice: se devo tenerti sveglio, tenere sveglia la tua coscienza, tenerti consapevole, se c'è bisogno anche di darti un pugno nello stomaco, ti do un pugno nello stomaco. Ecco, io collego anche così, diciamo, i caratteri profetici che secondo me sono profetici dell'arte contemporanea.
Questo discorso sulla brandizzazione, perché mi è venuto in mente mentre parlava Don Zanzi e Federico, il racconto che mi ha fatto un parroco, un amico, diceva che aveva sostituito in chiesa la statua di Don Bosco con quella di Padre Pio perché raccoglieva più offerte. Da questo punto di vista c'è un meccanismo di brandizzazione legato però a quello che è l'immagine devota, l'immagine della devozione, che tra l'altro per funzionare ha bisogno di una forte standardizzazione, non può variare, deve essere estremamente riconoscibile. Ora, da questo punto di vista, Don Giuliano Zanchi ha scritto un altro libro, si intitola Icone dell'esilio, per vita e pensiero, che ragiona proprio sull'immagine devota e l'immagine devozionale, anche come tra l'altro come luogo in cui persiste una sorta di nostalgia dell'icona, no? No, Don Giuliano, si può assimilare, forse è eccessivo assimilare immagine devota e brandizzazione, e perché l'immagine devota è sopravvissuta alla catastrofe, se vogliamo, del religioso come lo conoscevamo.
L'immagine devota è sopravvissuta proprio perché assicura, per proprio nei termini anche ambivalenti e ambigui che stai suggerendo tu. È vero che appunto nell'immagine devota c'è una fortissima brandizzazione. L'immagine di Cristo, del Cristo Redentore della Kowalska nel mondo cattolico ha oramai superato, surclassato il vecchio Sacro Cuore del Battoni, per esempio. Anche qui ci sono delle VIP all'interno, come dire, delle immagini devote. Quindi questo collegamento che fai è assolutamente vero, perché l'immagine devota ha mantenuto questa forza ed è sopravvissuta alla catastrofe perché è quella che è imposta per poter portare con sé qualcosa delle caratteristiche che erano tipiche appunto dell'immagine antica e che noi chiamiamo tradizionalmente icona, di cui si sono occupati studiosi importantissimi, Georges de Duberman, Hans Belting, Luigi Canetti in Italia, insomma, dietro ci sono studi anche molto importanti, cioè il fatto che l'immagine antica e cristiana era un'immagine viva, non si limitava a rappresentare, istituisce appunto un legame con la dimensione trascendente quale che sia. E allora l'immagine devota che si impone, nasce, si impone, si diffonde soprattutto in epoca moderna, quindi dal 500, 600, 700 in avanti e poi nell'800 diventa l'immagine prevalente della vita cristiana, cioè si impone in quell'epoca che io ho chiamato l'epoca dell'arte e della ragione, cioè dove la cultura visiva dell'intera società da un lato si riduce, tra virgolette, alla cultura artistica dove l'immagine è interessante per la sua forma e per le tecniche con cui questa forma è prodotta, per come è dipinta, per come è scolpita, per appunto questo valore tecnico della forma. Epoca della ragione perché è l'epoca in cui appunto la dimensione che guida il rapporto dell'essere umano con la realtà non è più certo quello del rapporto spirituale religioso, ma è quello del pensiero raziocinante, della razionalità, della ragione. Ecco, in un'epoca dove vengono meno le atmosfere che erano state quelle vitali per l'icona antica e dove quindi l'immagine ufficiale è diventata qualcos'altro, è diventata l'opera d'arte, in quell'epoca fioriscono le immagini devote che a loro modo vorrebbero difendere il diritto di cittadinanza dell'immagine antica anche nell'epoca dell'arte e della ragione, cioè difendere il diritto di cittadinanza di un tipo di immagine dove non importa se la figura è bella o brutta, se ha qualità artistica o no, importa ciò che è rappresentato innesca, come dire, un legame, un'affinità, un'affezione. Ecco. Queste sono le immagini devote. E ce ne sono anche di non religiose. Penso, per esempio, che molto immaginario legato appunto ai grandi personaggi dello sport, della musica, dello spettacolo, alla fine abbiano dietro questo processo, siano anch'esse immagini devote, laiche, ma immagini devote.
Basta pensare ovviamente all'immagine Che Guevara, che è stata l'immagine che ha avuto più devozione
Beh sì,
planetaria.
questa addirittura ha avuto anche un transito, diciamo, di contaminazioni anche importanti, no? Anche una dimensione quasi cristologica.
C'è un'immagine devota, tra l'altro, che con cui concludi il libro, che è quella di Santa Barbara dei Fulmini, da un romanzo di Jorge Amado, in cui una statua che è stata restaurata deve tornare nella sua chiesa a Bahia, solo che scappa e non è, e fa, e ha, ha compiuto tutta una serie di avventure. E tu, come dire, e prendi questo spunto per cercare di capire quale può essere, come dire, questo sacro, anche questa devozione che è scappata dalla chiesa e oggi, come dicevi, ha occupato, questo religioso che ha occupato tutti gli spazi sociali. Ora mi chiedo, abbiamo visto che questa dimensione, questa tensione anche salvifica, che è data questa attesa salvifica che è data ad abitare tanti spazi, tanti luoghi, e che nell'arte incarna uno dei fenomeni più importanti, va secondo me a interrogare di nuovo, come dire, il problema dell'arte all'interno dei luoghi di culto. E questa tensione verso che abbiamo raccontato racconta anche però con una sorta di nostalgia nei confronti di quella che possiamo identificare come l'icona. Ora, è possibile e ha senso secondo te recuperare queste dimensioni, come possono ritornare all'interno, nei fenomeni estetici all'interno dei luoghi di culto dove siamo abituati a vedere, dove forse noi oggi entriamo e guardiamo l'arte come la guardiamo nei.
Sì, l'immagine di Santa Barbara dei Fulmini che mi veniva offerta da questo bellissimo romanzo, anche molto divertente. Ma in realtà l'ho presa perché alla fine sintetizzava proprio in un'immagine letteraria molti discorsi che sono contenuti nel libro, e cioè il fatto che le immagini sfuggono non soltanto. Allora, questa Santa Barbara, appunto, è una statua di Santa Barbara che a un certo punto prende vita autonoma. E torna dentro alla dimensione sociale per risolvere dei problemi di cuore, dei problemi di giustizia, ed è interessante questo, torna nella realtà. E per farlo deve fuggire non solo da una dimensione, deve uscire da due dimensioni. Una è quella della Chiesa, no? Del suo essere imprigionata dentro la nicchia, e quindi dentro questa funzionalità devota che ha anche le sue ambiguità, come abbiamo detto, è anche una statua che, fuggendo dalla chiesa, però si rifiuta anche di andare nel museo dove sarebbe destinata per una mostra. E quindi è una metafora anche dell'opera d'arte, dell'immagine, che sfugge anche ai classici, convenzionali cliché, diciamo così, no, del trattamento che l'immagine ha in una cultura museale ufficiale, no, dove l'immagine per essere fruita ha sotto il cartellino nella didascalia dove c'è il titolo, l'autore, la tecnica, l'epoca, insomma questa riduzione storico-artistica dell'immagine che appunto è uno degli aspetti tradizionali del museo. L'opera d'arte sfugge anche a questo, sfugge anche alla sua identificazione semplicemente con l'aspetto, diciamo, storico-scientifico della produzione dell'immagine bella e dell'immagine artistica. Le immagini hanno questo potere di sottrarsi sempre agli schemi dentro i quali esse vengono poste, religiosi, scientifici, appunto, epistemologici. L'immagine fugge e tende a tornare nella vita ed è per questo che è nella cultura popolare che noi troviamo sempre la più grande vitalità possibile. No, che l'immagine un po' si riprende anche da sé. Questi nostri anni, per esempio, è nata una cosa che è la street art, che è questo, è l'immagine che torna in strada, come la Santa Barbara, e che vuole entrare nel merito delle cose della vita, della storia, della realtà, appunto, della giustizia. Quanto al tema che mi suggerivi, certo, appunto, i nostri interni di chiesa sono in questo momento fra i luoghi più tristi che ci sono, fra i luoghi più inattuali che esistano e dove si pone, come dicevi tu, il problema di una vitalità dell'immagine che possa ancora in qualche modo essere espressione, emblema, voce di una spiritualità viva e non semplicemente di una spiritualità del passato. Anche se su questo tema, appunto, che per semplificare, potremmo tradurre del rapporto fra arte e fede, fra potere delle immagini e vita cristiana, fra arte contemporanea e spazio liturgico, quello contemporaneo, quello che viviamo noi oggi. Francamente, Alessandro, ho poche risposte se non molti interrogativi, perché credo che siamo in una fase di stallo molto profonda che. Insomma, ci vorrebbe tantissimo tempo e molte parole per circostanziare, per argomentare, ma che non è di facile soluzione, dove si parla molto, si fa molta retorica, per lo più vuota, perché appunto poi non si approfondiscono i grandi problemi connessi con la sufficiente, così, competenza e anche con la sufficiente profondità, e quindi restiamo un po' in una fase di stallo dove vincono ancora, prevalgono ancora le immagini devote sulle immagini artistiche, e dove c'è tutto da ricostruire un legame tra una vita cristiana che abbia assimilato culturalmente anche, come dire, le sue riletture teologiche necessarie e l'arte di oggi, che noi chiamiamo l'arte contemporanea, che in realtà è un grande calderone dove ci sono dentro tantissime cose. Alcune bellissime, molte altre discutibili, appunto, una grande miniera di possibilità con la quale il legame è tutto da ricostruire. per tanti motivi, per mancanza di cultura da una parte, no, da parte credente, e forse anche però per impostazione di ciò che noi chiamiamo l'arte contemporanea, che riesce ancora poco a fornire qualche cosa che possa andare a servizio della vita religiosa. Però qui sarebbero veramente riflessioni molto, ci porterebbero lontanissimo. Per rispondere alla tua domanda, dico solo che sento che siamo in una fase appunto di stallo, se non di immobilità e di paralisi, per la quale servirebbero pensieri ed esperienze all'altezza delle due dimensioni che si devono incontrare.
Grazie Don Giuliano. Io so, poi lascio la parola a Federico, ma volevo soltanto fare una piccola osservazione sulla prima parte della tua risposta quando parlavi della street art, e trovo molto interessante. Poi magari potrebbe essere anche uno spunto per una puntata della sposa, come la street art a livello globale in Italia e nel mondo abbia recuperato con forza proprio l'immagine devota e le figure dei santi, che espulsi dalla vita pubblica in un certo senso, o relegati o derubricati, finiscono per occupare le facciate dei palazzi con dimensione monumentale, e vengono impiegati proprio in chiave rigenerazione urbana e sociale, come dire, come se questa dimensione religiosa fosse uno degli strumenti per una riqualificazione, per una risurrezione di ciò che è la vita delle città.
Molto bello questo tuo spunto. Sì, diciamo è da cogliere anche l'invito per questo sviluppo, per una nuova trasmissione della sposa. Sicuramente questi argomenti hanno suscitato e sollevato. Questo discorso, in ultimo, che stiamo facendo sulla riappropriazione da parte dell'immagine, dei suoi autori, anche di spazi o di appropriazione di spazi urbani, di spazi di vita, se vogliamo vederla in questi termini, può rientrare anche in una poetica che parte dalle prime, se non dalle seconde avanguardie, cioè quella di uscire dagli spazi convenzionali. Quindi direi all'interno del nostro dibattito è molto interessante questo sviluppo, perché siamo partiti proprio dai musei, intesi anche come spazi convenzionali, e dopo appunto il ragionamento di Don Giuliano, il tuo, ci ha portato verso questa nuova dimensione, quindi questo uscire dallo spazio convenzionale, diciamo consacrato all'arte, per invadere quello che è invece uno spazio che è anch'esso convenzionale, però di una vita pubblica, alla ricerca proprio di una, diciamo, di uno spazio, di una definizione di possibilità. Ecco, questo è molto forte come aspetto. Inoltre, mi veniva in mente quella che era una frase di Arturo Martini, che è riportata in quel suo piccolo capolavoro letterario, che è La scultura lingua morta, in cui lui afferma che il linguaggio nasce proprio con il cristianesimo. E queste ultime cose che diceva Don Giuliano mi rimandavano un po' a questo pensiero di Arturo Martini. Perché Martini dice questo? Proprio perché si pone in opposizione a quella che è la logica della mimesis, no? La logica dell'icona, della riproduzione, che invece era tipica di un'arte precristiana per certi versi. In questo senso il linguaggio è qualcosa che nasce dalla comunità, no? È qualcosa che è comune ad una serie di persone. Ci sono alcune persone che parlano un linguaggio, che intendono un linguaggio, che hanno una sensibilità anche in termini artistici, anche in termini visivi. Per cui ecco, questo è un po' quello che ha suscitato in me questa ultima riflessione. Se non c'è altro sviluppo, direi che ci possiamo avviare verso la conclusione.
Secondo me sì, secondo me abbiamo trattato molti punti, è una puntata molto densa che forse richiede anche più di un ascolto. Quindi
Sì, no, ma io mi sono fermato perché se andiamo avanti.
vorrei ricordare gli altri volumi di Don Giuliano Zanchi, perché
Assolutamente.
secondo me sono estremamente interessanti per chi volesse approfondire. Vado in ordine cronologico a ritroso. Uno, sempre per vita e pensiero, c'è La bellezza complice, Cosmesi come forma del mondo, in cui si affrontano tanti dei temi che abbiamo anche toccato oggi, come può essere appunto quello del ruolo della bellezza, dell'ambivalenza della bellezza. Invece, da ultimo, vorrei segnalare quello che secondo me è il libro veramente fondamentale da leggere per inquadrare in termini corretti e comprensibili la dinamica del rapporto tra storia cristiana, tra cristianesimo e immagini e arte, che è un amore inquieto, potere delle immagini, storia cristiana, edito da Re Deoniane e di B. Dico che è molto interessante perché Don Giuliano, si sarà capito forse in questo colloquio, esce dalla prospettiva tradizionale attraverso cui si è sempre guardato quella che è chiamata l'arte sacra, l'immagine all'interno della Chiesa, che è quello della storia dell'arte, e lo sposta invece a un altro campo, che è quello della cultura visuale, dei visual studies, e quindi con uno studio sull'immagine più che sulle questioni di stile. È un libro molto interessante che muove dall'inizio, quindi proprio dalle icone, passa attraverso il momento epocale del Concilio Tridentino, del Concilio di Trento, e arriva fino alle questioni che interrogano della contemporaneità.
Benissimo, allora ringraziamo Don Giuliano Zanchi di essere stato con noi per questa puntata densissima della Sposa. Ringraziamo Alessandro Beltrami, che è ideatore e curatore della rubrica, e i nostri amici in ascolto. Direi Alessandro e Don Giuliano, se siamo d'accordo, di concludere sempre con un passo che noi prendiamo dalle scritture, viene spontaneo. Questa volta, siccome abbiamo parlato di bellezza, a me è venuto un po' in mente questo l'inizio della Genesi, quindi Genesi 1, versetto 3, dove invece non si parla di bellezza, ma si parla di un'altra considerazione, e quindi è interessante anche questo aspetto. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre, chiamò la luce giorno e le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, primo giorno. Abbiamo parlato di creazione, abbiamo parlato di opere, abbiamo parlato di bellezza e abbiamo parlato anche di bontà. È un modo diverso di guardare alle cose e anche alle immagini. Grazie a tutti, un caro saluto e a risentirci su Radio Arte.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie.
E grazie mille.
Linea alla regia, un caro saluto.